Grazie di questa introduzione che mi sgrava di gran parte del mio compito, perché lei ha già detto quasi tutto. E, diciamo, vedrò di ritornare sui singoli punti aggiungendo qualche dettaglio e qualche precisazione. Io vi farei una esposizione dei contenuti di questo libro. Dopo qualche incertezza sul metodo, abbiamo deciso di scegliere lo strumento delle slide, quindi vi proietterò alcune slide contenenti alcuni dati su cui è il caso di riflettere. Ma poi la parte più importante dell'incontro sarà quella in cui sarete voi, prima di tutto il Stefano Buffanti come moderatore, intervistatore, ma anche poi tutti gli altri a portare il discorso su quello che vi interessa di più, perché come vedrete è un discorso che ha molte facce e molte valenze. E io allora adesso condivido il mio schermo con le slide, salvo poi alla fine di questa presentazione ritornare alla visualizzazione normale. Ecco, se ci fossero dei problemi o di audio o di vista, mi avvertite. Io conto sul fatto che le slide si vedano normalmente.
Perfetto, professore.
Vediamo, devo riuscire anche a farle muovere. Bella, perché non si muovono. Scusate, ci siamo. Allora, Stefano Buffanti vi ha accennato a questo rovesciamento del paradigma, rovesciamento del modo di guardare al mercato del lavoro. Che cosa significa questo? Significa co rendersi conto che oggi, quindi più di un secolo dopo la rivoluzione industriale avvenuta nel nostro paese a cavallo tra il XIX e il XX secolo, il mercato del lavoro non è più caratterizzato secondo quello che gli economisti chiamano il monopsonio, cioè il modello in cui c'è un unico compratore di lavoro, il datore di lavoro, con di fronte un immenso esercito di potenziali lavoratori. In questo modello il compratore esercita un potere straordinario, è l'unico che può scegliere, tutti i suoi interlocutori possono solo essere scelti e quindi il monopsonista gode non solo di un potere ma anche di una rendita particolarmente rilevante. In questa situazione è lui che sceglie e gli altri sono solo scelti. Noi oggi siamo in una situazione diversa. Siamo in una situazione in cui è anche il lavoratore a scegliersi l'imprenditore. In molte situazioni questo già oggi accade. Possiamo dire approssimativamente che in una metà dei casi la forza lavoro, le persone che vivono del proprio lavoro sono in grado di scegliersi l'imprenditore. Lo scelgono quando? Quando delimitano l'area merceologica, produttiva in cui cercare l'impresa dove lavorare, quando decidono se cercare il lavoro più nell'impresa di grandi dimensioni o nell'impresa piccola, se cercarlo nel settore pubblico piuttosto che nel settore privato. Ma è una manifestazione di questa capacità di scelta da parte del lavoratore, anche il comportamento di chi, insoddisfatto di ciò che la zona dove risiede gli offre, migra verso zone diverse. L'economia del lavoro ci dice che il numero delle occasioni di lavoro cresce in ragione quadratica rispetto al raggio di mobilità del lavoratore. È un concetto matematico che può non essere immediata comprensione, ma significa in soldoni che il lavoratore capace di raddoppiare il proprio raggio di mobilità e vede aumentare le proprie occasioni di lavoro di 4 volte. E il lavoratore che decuplica il proprio raggio di mobilità vede aumentare le occasioni di lavoro di 100 volte. Quindi una maggiore mobilità consente una maggiore scelta. Naturalmente, la mobilità non tutti ce l'hanno. Molto spesso gli obblighi di famiglia, il fatto di avere un coniuge che lavora e che non vuole abbandonare il proprio lavoro costituiscono un vincolo, un impedimento alla mobilità. Ma è importante mettere a fuoco che anche la mobilità è uno strumento di rafforzamento delle capacità di scelta del lavoratore. Ora, questa possibilità effettiva di scegliere il lavoro deve e può essere data a tutti. Questo non lo dico io. Non è una provocazione, io sono abituato a sentire dire che le mie tesi sono provocatorie, ma questa è così poco una provocazione che lo dice la Costituzione della Repubblica. L'articolo 4 della Costituzione dice: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. E dice anche che i cittadini devono poter esercitare questo diritto secondo le proprie possibilità e la propria scelta. Quindi vedete che l'idea che sia un diritto costituzionale di scegliersi il lavoro è contenuta nella Costituzione, non è né una provocazione né qualche cosa di utopistico. Naturalmente, bisogna chiedersi come si fa per rendere effettivo questo diritto. Ecco, la mia convinzione a questo tema è dedicato questo libro, è che il modo migliore per attuare questo principio è, prima di tutto, assicurare alle persone, ai cittadini che sono i titolari di questo diritto costituzionale, le necessarie informazioni, formazione efficace, cioè formazione mirata a ciò che il tessuto produttivo richiede, e mobilità in relazione alla domanda di lavoro, cioè aiutare le persone a spostarsi. Questo concetto, cioè il concetto per cui la mobilità aumenta la forza del lavoratore nel mercato, la sua possibilità di scelta, è stato alla base delle politiche del lavoro in un paese come la Svezia per tutta tutta, diciamo, la parte centrale del secolo scorso, dagli anni 30 agli anni 70-80, in Svezia l'assistenza alla mobilità del lavoro è stata posta al centro delle politiche del lavoro, perché si individuava nell'aumento del raggio di mobilità un aumento del potere effettivo, quindi della forza contrattuale del lavoratore e quindi della sua capacità di trovare, valorizzare al meglio le proprie capacità. Ma naturalmente aumentare le possibilità di scelta del proprio lavoro implica anche promuovere la più ampia possibile pluralità di imprese in concorrenza tra loro sul lato della domanda, il che implica una capacità del paese di attrarre e selezionare il meglio dell'imprenditoria mondiale, perché è chiaro che quante più imprese, buone imprese cercano lavoro nel nostro paese, tanto più i lavoratori italiani saranno forza contrattuale. Ora, l'altro concetto che vi propongo, poi ne discutiamo, io non ho la pretesa che quello che vi propongo sia creduto, è tutta materia di discussione. L'altro concetto è che questa scelta dell'imprenditore da parte dei lavoratori è compiuta individualmente. Quando è il singolo, la singola persona che vive del proprio lavoro che decide dove andare a lavorare, in quale settore e soprattutto quando si muove alla ricerca del lavoro migliore. Ma per questo la singola persona ha bisogno dell'informazione, cioè sapere dove, quali possibilità ci sono e quali strumenti, quali percorsi adatti sono a disposizione per candidarsi alle posizioni di lavoro scoperte. Quindi, naturalmente, i percorsi di addestramento, di formazione che sono necessari anche perché nel mercato del lavoro moderno non c'è mai una perfetta corrispondenza immediata tra ciò che una persona sa fare e ciò che l'impresa cerca. E quindi questo percorso di addestramento è sempre in qualche misura necessario. Ma questa scelta è compiuta talvolta anche collettivamente dai lavoratori di un'impresa in crisi. Quando l'impresa va in crisi, il collettivo dell'impresa si trova a un momento di svolta. E in quella fase accade sovente che i lavoratori si trovino a poter scegliere l'imprenditore. Ne vedremo fra poco alcuni casi evidentissimi di questa scelta collettiva dell'imprenditore, ma accade anche che questa scelta la compia una città, una zona depressa, cioè che sia una collettività locale a ingaggiare l'imprenditore. E quindi la scelta dell'imprenditore nel mercato del lavoro non è un fatto soltanto individuale, ma è anche talvolta, e qualche volta è quasi più importante questa, una scelta collettiva. Vediamo innanzitutto la scelta individuale. Noi sappiamo il concetto che avevamo, a cui ho accennato prima, che a rendere debole la persona nel mercato del lavoro non è tanto lo squilibrio fra domanda e offerta, quanto il difetto di servizi di informazione prima di tutto. E ora poi vi illustro l'importanza di questo difetto, quanto pesa questo difetto, ma anche di formazione mirata agli sbocchi effettivi e di assistenza alla mobilità. Per Per darvi un'idea di quanto pesa il difetto del servizio di informazione, provate a immaginarvi di arrivare in piena notte, in una notte di diluvio, di tempo pessimo, in una città straniera di cui non conoscete la lingua, una città dove arrivate per la prima volta. E di dover trovare un posto dove dormire. In quella città è molto probabile che ci siano 100 alberghi disponibili in concorrenza tra loro, ma voi non sapete dove andare, non avete le informazioni necessarie, avete difficoltà a reperire queste informazioni perché non conoscete la lingua. E quindi scegliete il primo albergo che trovate subito all'uscita della stazione. Quell'albergo probabilmente vi chiederà un po' di più di quello che sarebbe il prezzo equo, equilibrato di mercato, perché sfrutterà una situazione di monopsonio dinamico, cioè una situazione in cui siete costretti a prendere quel che trovate e quindi pagate un prezzo per questa debolezza contrattuale. Quel prezzo è la rendita monopsonistica. E proprio questo esempio ci dice che anche nel mercato del lavoro moderno, quello simboleggiato dall'immagine che vedete sulla sinistra dello schermo, la città brulicante di iniziative, di imprese, di servizi, anche lì e proprio per questo brulicare di imprese e di servizi, chi non ha l'informazione è debole, chi non ha l'informazione è alla mercé del primo che incontra e questo si chiama appunto monopsonio dinamico. Naturalmente nel mercato del lavoro non basta l'informazione, occorre anche la formazione mirata, quella che serve per davvero, ma la formazione serve se siamo certi che serve per davvero, cioè che è buona, che è efficace. E poi, come dicevamo, l'assistenza alla mobilità. Ora, a questa impostazione, l'obiezione che viene mossa è sempre quella per cui in Italia in realtà manca la domanda di lavoro. Ora, in realtà, in Italia, certo, è vero che manca la domanda nel senso che potrebbe essercene molta di più di quanta ce n'è, e poi vedremo perché potrebbe essercene di più e invece questo di più non arriva. Però il dato con cui dobbiamo fare i conti e che vi è già stato anticipato da Stefano Buffanti nell'introduzione è che in Italia le imprese cercano persone qualificate o specializzate e non le trovano. Guardate questo titolo del Sole 24 Ore del 2 febbraio 2020. 1 milione di posti di lavoro disponibili, ma il 30% è vacante perché manca il know-how. Nel primo trimestre, introvabili 355.000 profili professionali e siamo solo nel primo trimestre, quindi moltiplichiamo per 4, vediamo ogni trimestre potremo avere 300.000 posizioni da ricoprire. La mancata corrispondenza tra domanda e offerta sul mercato del lavoro, denunciata a più riprese dalle imprese, comincia a assumere dimensioni preoccupanti. Io dico non comincia affatto, perché questo dato è noto da tempo. Noi abbiamo già da diversi anni l'indagine ANPAL Unioncamere, che è l'indagine che è denominata indagine Excelsior, che ci dice proprio questo, e cioè che in circa un terzo dei casi, mediamente un terzo dei casi, le imprese cercano e non trovano il lavoro. Ora, guardate questa tabella è riferita all'inizio del 2020, ma poi vedremo che il dato lo abbiamo anche attualizzato e non cambia molto. Nel nord d'Italia ci sono addirittura zone dove per ogni 100 disoccupati ci sono 110 posti scoperti, è il caso di Vicenza, ma anche venendo a Milano il dato è quello che vi è stato esposto prima da Stefano Guffanti, 82 posizioni aperte, posti difficili da coprire per ogni 100 disoccupati. È vero che non altrettanto possiamo dire nel sud, qui nella parte destra della tabella vedete i dati molto diversi del sud e questo ci dice che al sud occorre qualche cosa di più e di diverso, vedremo poi che cosa potrebbe essere, ma certamente se noi sapessimo creare al centro-nord i percorsi necessari per coprire le hard to fill vacancies, i posti di lavoro difficili per i quali è difficile reperire il personale che si cerca, noi potremmo ridurre drasticamente la nostra disoccupazione. A questo proposito, io ho ricevuto proprio recentemente un'obiezione, la trovate esposta in un articolo di Francesco Giubileo su lavoce.info, proprio il numero dell'altro ieri o di ieri della Voce Info. Cosa dice Giubileo, che è uno studioso del mercato del lavoro? Dice, ma però attenzione perché i navigator, cioè quelle persone che sono state assunte un anno e mezzo fa per aiutare gli addetti, i percettori del reddito di cittadinanza a trovare lavoro, nella loro indagine sulle posizioni scoperte in 300.000 imprese hanno trovato soltanto in tutto fra attuali e di prospettiva 40.000 posizioni scoperte. La mia replica a questa obiezione è che purtroppo quando un'agenzia, che sia pubblica o privata, si presenta a un'impresa offrendo personale, offrendo persone disponibili per il contratto di lavoro, la disponibilità dell'impresa di manifestare le proprie vacancies, i propri posti scoperti, dipende moltissimo dalla fiducia che l'impresa ha nella bontà delle persone che le vengono offerte. Se l'impresa ha il timore che questa agenzia le proponga persone inadeguate, quell'impresa probabilmente, anche solo per risparmiare tempo e grane, evita di manifestare le proprie disponibilità, non si fida e quindi non vuole perdere tempo con quell'agenzia. Ora, purtroppo, chi offre il lavoro di persone che sono percettori del reddito di cittadinanza offre un lavoro di persone che sono molto lontane dal tessuto produttivo, che per lo più hanno particolari difficoltà a rapportarsi col tessuto produttivo e quindi chi propone questo tipo di personale ha molta probabilità di vedersi chiudere le porte. Ma il discorso è diverso se noi facciamo riferimento a ciò che effettivamente le imprese cercano senza questa distorsione determinata dalla, diciamo, non affidabilità dell'agenzia che offre i propri servizi. Ora vediamo, perché un'altra obiezione che mi viene mossa è questi dati che tu ci porti, che sono i dati riportati nel libro, sono dati dell'inizio del 2020, ma ora siamo nel occhio del ciclone di una crisi gravissima e quindi questi dati non valgono più niente. È presumibile che oggi tutte queste vacancies non ci siano più perché siamo appunto in una crisi gravissima. Ebbene, non è così. Guardate come i dati che vi mostro riferiti a novembre del 2020, quindi nel momento più grave della crisi determinata dalla pandemia, vedete come nell'ultimo trimestre del 2020 le imprese contattate e censite dalla indagine Unioncamere ANPAL prevedessero 763.770 assunzioni nel trimestre e dichiarassero di incontrare difficoltà di reperimento del personale ricercato nel 32 e rotti per cento dei casi, cioè circa in un caso su tre. Ora, un caso su tre su 763.000 vuol dire 250.000 posizioni. Vuol dire che se noi fossimo stati in grado nel novembre o dicembre scorso di creare i percorsi necessari, avremmo potuto piazzare 250.000 persone. E sono i dati di un trimestre. Se ogni trimestre noi fossimo in grado di rispondere a 250.000 richieste di personale che non restano non esaudite, evidentemente avremmo in gran parte risolto il nostro problema della disoccupazione. E quando mi sento dire non puoi fare questo discorso oggi nel cuore di una crisi gravissima, ma dico, ma questo discorso va fatto proprio oggi, oggi più che mai, proprio perché siamo in una crisi gravissima. E invece, che cosa facciamo noi? Invece di attivarci subito per creare questi itinerari, per portare ogni persona che ha perso il vecchio lavoro al lavoro nuovo, invece preferiamo mettere queste persone in freezer con il blocco dei licenziamenti e l'attivazione della cassa integrazione incondizionata, senza limiti di tempo, che significa sostanzialmente non affrontare il problema. Queste persone ogni mese che passa diventano meno appetibili nel mercato e lo star lì in freezer non le aiuta per niente. Tra l'altro, tenete presente che la cassa integrazione non è vero che copre l'80% del reddito, come sembra nominalmente, copre l'80% se si guadagnano 1.000 o 1.200 euro al mese, ma se se ne guadagnano 2.000, copre il 60%, e se se ne guadagnano 3.000, copre il 30 o il 35%. Quindi lasciare le persone in cassa integrazione, che significa con un sostegno del reddito incondizionato, quindi non condizionato alla ricerca di un posto, ma anzi con un disincentivo a cercare il posto, perché la cassa integrazione tende a tenere legata la persona al posto da cui dipende, all'azienda da cui dipende, significa bloccare la situazione e non far fare un passo avanti al problema occupazionale di queste persone, salvo che il passo avanti non sia l'incentivo al lavoro nero, ma evidentemente non può essere quella la soluzione, anche perché il lavoro nero è sempre un lavoro deteriore, un lavoro scarsamente produttivo e modestamente retribuito. Comunque non può essere quella la soluzione. Ora, ANPAL e Unioncamere ci dicevano che la situazione a fine 2019 era di 1.200.000 situazioni di skill shortage, cioè di hard to fill vacancies. mettiamo pure che non sia 1.200.000, che sia solo 1 milione, che sia solo 800.000, sono sempre molte centinaia di migliaia di posizioni che costituiscono quello che io chiamo un vero e proprio giacimento occupazionale inutilizzato, che invece dobbiamo utilizzare. Ecco perché io sostengo che non è tanto la domanda di lavoro a mancare, quanto i servizi efficaci per mettere in comunicazione domanda e offerta di lavoro, servizi di informazione, formazione mirata e assistenza alla mobilità. Aggiungo che ormai è noto e studiato a fondo il comportamento delle multinazionali, le quali nel decidere dove dislocare i propri insediamenti produttivi, scelgono i luoghi dove il tessuto produttivo e i servizi al mercato del lavoro producono la manodopera di cui queste imprese hanno bisogno. Il che significa che dove la formazione mirata ai bisogni effettivi funziona male, le imprese non vanno volentieri, mentre dove c'è questa capacità di offrire ciò che le imprese ci chiedono, le imprese vanno più volentieri. E questo significa che se noi fossimo in grado di innervare il nostro mercato del lavoro dei servizi di informazione, formazione, assistenza alla mobilità di cui ci sarebbe bisogno, se noi fossimo capaci di questo avremmo molte più imprese interessate a dislocare il loro insediamento produttivo in casa nostra. Qui si apre un discorso che io vi accenno. Dunque, innanzitutto tenete presente che di queste vacancies, di queste posizioni aperte che stentano ritardano, diciamo, a essere coperte, abbiamo una immagine, una fotografia disponibile in tempo reale. Questa è l'immagine che lo stesso Francesco Giubileo, l'autore dell'articolo di cui vi parlavo, in una sua pubblicazione del 2013 mostrava della città di Milano in un giorno qualsiasi di quell'anno, il 2013. Ogni pallino rosso che vedete è un'azienda che sta cercando da qualche tempo un lavoratore. Vedete che è una enorme quantità di lavoro che viene cercato e quindi quando si sente dire non c'è lavoro, il lavoro è sparito, evidentemente è un problema di informazione e di addestramento, perché in realtà una città come Milano brulica di imprese che cercano. E quindi questo ci dà proprio l'immagine immediata di quanto sarebbe importante di attivare i percorsi di cui parlavo. Ora, attivare questi percorsi significa, e qui vado veloce perché ho già parlato fin troppo, significa attuare l'intuizione di Bruno Trentin che 30 anni fa diceva che il diritto alla formazione permanente efficace è la protezione fondamentale del lavoro nel secolo che ci si apre di fronte. E in questa sua intuizione poi ebbe, diciamo, un primo molto pallido inizio di attuazione col contratto collettivo dei metalmeccanici del 2019, che però prevede soltanto 8 ore l'anno di formazione permanente, di diritto alla formazione, ma soprattutto nulla garantisce l'efficacia della formazione, che invece è importantissimo, perché se non conosciamo l'efficacia della formazione, non siamo disposti a investire il nostro tempo, il nostro denaro. Ora, come si garantisce che la formazione sia efficace? Occorre un monitoraggio permanente e capillare del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi. E questo monitoraggio permanente si realizza attraverso un'anagrafe della formazione professionale, come l'anagrafe del Ministero dell'Università e Ricerca, e poi incrociando i dati di questa anagrafe con le comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e tutte le possibili informazioni su iscrizione a un albo professionale o di mestiere, iscrizione alla lista di disoccupazione, noi sappiamo che cosa è successo del frequentatore di un corso di formazione. Possiamo costruire questo dato che è l'indice di qualità della formazione e naturalmente questo indice che ci dà la misura dell'efficacia della formazione impartita da ciascun corso deve essere pubblicato in modo che chiunque sappia quanto quel corso è efficace. Ora, questo dato sul tasso di coerenza è indispensabile per tutta la filiera dei servizi al mercato del lavoro. Nei paesi dove l'orientamento professionale, il guidance service funziona, il job advisor che svolge questo servizio dispone di questo dato essenziale, cioè del tasso di coerenza tra formazione impartita da qualsiasi centro e sbocchi occupazionali effettivi. Questo consente al job advisor di fornire all'adolescente, ma anche al lavoratore adulto, perché anche l'adulto può aver bisogno di riqualificarsi e di muoversi verso un nuovo lavoro e indicare i percorsi, dare dati attendibili sui percorsi verso l'occupazione effettiva. Ma in Italia questo dato non è disponibile e quindi quel diritto alla formazione efficace di cui parlava Bruno Trentin non è attuato, perché se non c'è questo dato non può esserci un diritto effettivo alla formazione efficace. Perché questo sistema non è stato attivato? È perché il sistema attuale privilegia gli addetti, l'interesse degli addetti alla formazione, i quali non amano essere posti sotto stress, sotto controllo, rispetto all'interesse degli utenti. Mentre un sistema nuovo, fornendo un criterio oggettivo per la distribuzione dei finanziamenti, toglierebbe agli assessori regionali competenti l'amplissima discrezionalità che oggi possono esercitare e li costringerebbe a indirizzare il fiume di denaro che spendiamo in formazione verso i corsi effettivamente utili e questo cambierebbe la faccia del nostro sistema. Ora, rapidissimamente, non vi spaventate nel vedere aprire un altro capitolo, voglio solo accennarvi a questo altro aspetto della questione, che è l'apertura del sistema all'imprenditoria mondiale come aspetto essenziale per aumentare le possibilità di scelta dei lavoratori. E la globalizzazione amplia enormemente il campo nel quale gli imprenditori possono scegliere i propri dipendenti, ma amplia anche per i lavoratori di un'azienda in crisi la possibilità di attirare buoni piani industriali, cioè la globalizzazione è vero che mette in concorrenza fra loro i lavoratori di tutto il mondo, ma mette in concorrenza tra loro anche gli imprenditori di tutto il mondo, se noi sappiamo aprire il paese al meglio dell'imprenditoria. Quindi i lavoratori, nella situazione di crisi aziendale, non più come individui, ma anche in forma collettiva, possono scegliersi l'imprenditore e tanto più sono forti quanto maggiore è la concorrenza. Di qui l'idea di un nuovo mestiere possibile per il sindacato, quello di guidare i lavoratori nell'azione volta ad attrarre i migliori imprenditori, valutare i loro piani industriali e negoziare la scommessa comune con l'imprenditore ritenuto migliore. E questo io indico come il ruolo dell'intelligenza collettiva del lavoro. E pensate a quello che accade ad Alitalia nel 2008, ma anche nel 2017. Allora i lavoratori di un'azienda tecnicamente fallita, come era già allora l'Italia, si trovarono l'offerta di Air France KLM e l'offerta della cordata famosa dei capitani coraggiosi italianissimi. E lì scelsero l'imprenditore italiano, la compagnia aerea italiana, nonostante che nessuno dei capitani coraggiosi avesse mai fatto volare un aereo. Scelta sbagliata, ma la compirono i lavoratori. Guardate che furono CGIL e CISL e UIL a bocciare il piano industriale di France KLM molto prima che Berlusconi premesse per la scelta della cordata della compagnia aerea italiana. Nel 2017 accadde una cosa ancora più singolare: i sindacati CGIL e CISL e UIL approvarono il piano industriale di Etihad. E i lavoratori bocciarono la scelta dei sindacati, disattesero l'indicazione delle confederazioni maggiori, bocciando il piano di Etihad. Perché? Perché ritenevano che lo Stato non avrebbe mai lasciato chiudere all'Italia e che quindi era meglio restare con lo Stato pantalone che copre tutte le perdite. Scelta discutibilissima, ma è importante avere chiaro che furono i lavoratori a compiere questa scelta. E lo stesso, anche se una scelta molto diversa, fecero i lavoratori alla Fiat, dove nel 2010 scelsero tra la nazionalizzazione della Fiat, che sarebbe stata l'unica alternativa, e il piano di Marchionne. Anche qui è una scelta collettiva del lavoratore. Oppure c'è il caso di un intero paese che ingaggia l'imprenditore, la buona multinazionale, ed è la vicenda che racconto nel libro della Nissan ingaggiata a Sunderland, nel nord Inghilterra, a metà degli anni Ottanta. Lì il sindacato inglese si aprì a un piano industriale fortemente innovativo, che sconvolgeva gli schemi del sindacalismo britannico in quel momento, accettando la scommessa comune con un imprenditore straniero che introduceva la cosiddetta lean production, la fabbrica piatta in cui tutti devono fare tutto, in cui si basa tutto sullo scambio di know-how. Era veramente una rivoluzione. I lavoratori scommisero e vinsero quella scommessa, e di vicende analoghe nel mondo ce ne sono tantissime. Questo è ciò che dovremmo cominciare a fare su larga scala nel nostro mezzogiorno, cioè attirare il meglio dell'imprenditoria mondiale e negoziare a tutto tondo, come fece il sindacato dell'automobile a Sunderland. La concorrenza fra gli imprenditori nel mercato del lavoro rafforza i lavoratori, quindi è sbagliatissima la opposizione, l'ostilità bipartisan che in Italia esercitiamo contro le multinazionali. Al contrario, bisogna aprire il più possibile il paese al meglio dell'imprenditoria mondiale. E invece in Italia, sia da destra sia da sinistra, da destra per la difesa dell'italianità della grande impresa, da sinistra per la prevenzione contro le multinazionali che sono viste come il pericolo per la democrazia, il mostro che spolpa le nostre imprese e se ne va lasciando le lische, in un modo o nell'altro noi abbiamo sempre fatto la guerra contro l'afflusso dei capitali stranieri. I casi sono infiniti, nel libro ne cito molti, Alitalia è uno, ma anche Ferrovie, Poste, Telecom, Antonveneta, Parmalat. C'è stata tutta una serie di casi in cui abbiamo fatto le barricate contro l'investitore straniero, invece di avere l'atteggiamento positivo di vederne le carte e, se il giudizio è positivo, scommettere insieme. Per concludere, in una situazione in cui mancano i canali di connessione fra domanda e offerta, occorrono servizi di formazione mirata, di cui sia conoscibile la qualità, cioè il tasso di coerenza con gli sbocchi. servizi capillari di orientamento professionale per giovani adulti che non possono essere attivati senza conoscere il tasso di coerenza tra formazione e sbocchi effettivi, che è la materia prima su cui si costruisce il servizio di orientamento. E occorre rendere il paese più attrattivo per le imprese straniere e il sindacato più capace di negoziare i loro piani industriali innovativi. Con questo vi ringrazio. Tutte le idee accennate ora molto rapidamente sono contenute nel libro. Le slide le potete scaricare dal mio sito e grazie per la vostra attenzione.